i rapporti tra testo e figura. Ecco, perché noi abbiamo parlato di multimedia learning, di continuità, della vicinanza, cioè tra testo e figura, dicendo che la nostra prima assunzione è che le informazioni visive aiutano la comprensione e il ricordo delle informazioni testuali e viceversa, perché a volte l'informazione importante è molto più nella figura che non nel testo, dipende, no? Quindi nelle situazioni in cui sono necessarie entrambe, abbiamo detto, entrambe dovrebbero essere poste in un modo che consente un'elaborazione meno faticosa possibile. Però abbiamo dato, come dire, per scontato, perlomeno abbiamo messo momentaneamente tra parentesi due aspetti rilevanti. Uno, le caratteristiche delle figure, nel senso che le figure sono molto diverse. Posso avere una foto, un grafico, uno schema, no? Quindi anche quello sarà un argomento su cui cercheremo di fare un po' il punto. L'altra cosa che avevamo messo tra parentesi è il tipo di rapporto che esiste tra testo e figura. Non tutti i testi e figure hanno un rapporto simile. C'è una funzionalità dell'uno nei confronti dell'altra che non è sempre lo stesso. Allora, diciamo che noi, come dice Lenzner in questa ricerca, utilizziamo le informazioni visive da tanto tempo, e da tanto tempo utilizziamo le informazioni visive insieme al testo. Molti studi hanno cercato di classificare il tipo di rapporto che esiste tra testo e figura. Per esempio, Lenzner distingue una figura di tipo istruttivo, istruzionale, non so come tradurlo, in cui viene rappresentato un oggetto, in cui viene rappresentato un meccanismo, e cioè si danno delle informazioni su il materiale da apprendere, e poi un tipo di figura, di rapporto più diverso, in cui la figura ha una funzione decorativa. E lo scopo di questa figura è più rendere curioso il lettore, trasmettergli una sensazione anche piacevole, di divertimento, di interesse. Secondo questi autori, questi ricercatori che qui ho citato nella diapositiva 2, Levin, Angli e Carney, poi ripreso da Carney e Levin, potremmo utilizzare 5 diverse funzioni: una funzione di tipo decorativo, una di tipo rappresentativo, di organizzazione, di interpretazione e trasformazione, ed è questa che io a cui faccio riferimento. Però diciamo che le etichette potrebbero essere anche diverse. Quello che qui voglio sottolineare è che tendenzialmente tutte queste categorizzazioni tendono a distinguere una figura decorativa, meno informativa, da altre figure che invece in qualche misura rappresentano l'informazione di più di contenuto. Allora, in questo grafico, che viene dalla meta-analisi che citavo prima, vengono messe a confronto i risultati di 100 esperimenti che hanno utilizzato la figura. La figura viene categorizzata in base a questa griglia di analisi, appunto, che vi dicevo prima, e si vede in questa meta-analisi, che noi prendiamo come starting point, no? Poi la metteremo in discussione, analizzeremo le ragioni. Secondo questa meta-analisi, no? C'è un tipo di cura che, come vedete, ha un effetto nullo o addirittura negativo, che si contrappone a tutte le altre figure che invece hanno un effetto positivo sull'apprendimento. Quindi loro trovano che le ricerche che hanno usato figure di tipo rappresentativo, organizzativo, eccetera, eccetera, e ora vediamo cosa sono, no? Hanno ottenuto degli effetti positivi o molto positivi. Mentre le informazioni, cioè le figure che invece hanno una funzione di tipo decorativo, hanno avuto per lo più un effetto negativo o nullo, no? Nessun effetto. E allora noi andiamo un po' a vedere, analizzare il perché, e poi se questo avviene sempre. Figura decorativa è quella che rende il testo più attraente, come una farfalla, un racconto di animale, un pino, la descrizione di un sentiero in un testo di gite alpine, è legata al contenuto in modo molto marginale e non ce lo descrive il testo, non rappresenta le sue informazioni in modo puntuale, dà soltanto un elemento legato in misura maggiore o minore, ma insomma su aspetti periferici del testo. Rende però il testo più carino, più attraente, allarga gli spazi, no? Non ci dà più un testo pieno, fitto, poco gradevole, soprattutto se siamo dei lettori non tanto esperti, non tanto pazienti. Quindi una delle prime funzioni che è stato sottolineato è quello della gradevolezza, del fatto che dà al testo una spaziatura, degli spazi vuoti che possono aumentare la disponibilità a prestare attenzione al testo che poi dà invece le informazioni. Però potrebbe avere degli effetti negativi questo tipo di figura. Perché? Perché non è sicuro che attivi delle conoscenze precedenti rilevanti. Noi abbiamo parlato ampiamente del concetto di schema, del fatto che spesso e volentieri... Scusate, perché ne parlo? Ah beh, appunto, poi cercavo la mia figurina. Allora, quindi effetti negativi perché? Questa è la scaletta. Non è sicuro che attivi conoscenze precedenti rilevanti, comunque richiede risorse, magari anche minime, ma diciamo che se io presto la mia attenzione alla figura anziché al testo e la figura non mi dice le cose importanti, le mie risorse vengono allocate in modo scorretto. Può distogliere l'attenzione invece dalle informazioni importanti. Ecco, eccolo lì. Allora, questo qui è un articolo su una rivista con una figura, e secondo me questo è un esempio di rapporto figura-testo che non è giusto, non è corretta. Può dare adito a dei problemi di comprensione, perché la figura mi presenta un ambiente orientale, mistico, no? E potrebbe dare l'idea di che occorre attivare uno schema che si riferisce a una religione o a qualcosa del genere. Ecco, invece il testo parla di una moda tra i ragazzini giapponesi che invece usavano il Tamagotchi, no? Nel momento in cui si è scritto questo articolo aveva una scatolina con dentro un po' di muschio a cui davano l'acqua col contagocce per tenerlo vivo, cioè, vabbè, cose da ragazzini, no? Poi sa, magari anche noi grandi lo facciamo, insomma, quindi una moda, no? Una moda, un divertimento che viene accostato a una figura che invece richiama un contesto diverso, no? Allora, perché hanno scelto quella figura, no? Succede spesso, insomma, che vengano scelte delle o figure di repertorio perché non ce ne sono altre, no? Succede qualcosa in una nazione di cui non c'ho precedenti, e piglio quello che ho, però non sempre è quello giusto, oppure a volte faccio vedere un filmato che è correlato solo in minima parte con quello di cui parlo. Se la mia attenzione va tutta al filmato e ascolto poco il testo, no? Il messaggio orale, può darsi che ci sia una interpretazione finale sbagliata. Quindi in tutti questi casi in cui non c'è una buona correlazione tra il testo e la figura, che sia l'animazione, che sia il filmato, che sia il disegno, la fotografia, eccetera, e la figura sì, sarà carina, no? Però probabilmente porta con sé anche questo aspetto negativo legato al fatto che mi può provocare l'attivazione di schemi che non sono quelli giusti. Allora, qui ci si immagina che l'autrice del testo e chi ha cercato la foto siano due persone diverse, che chi ha trovato la foto ha cercato di metterci qualcosa, perché non si può fare una pagina senza foto, perché se fosse stato più lungo l'articolo magari ci poteva andare anche senza foto, ma a parte che senza foto nessuno lo legge. Io vedo anche nei libri di cucina, se non c'è la foto non lo faccio senza foto, quindi insomma siamo così, no, attratti poi dall'informazione visiva. È chiaro che ci deve essere la figura, ma se non ce l'ha, non ce l'ho io la scatolina, come faccio? Ci potevo mettere del muschio.
Spesso non se lo ha, non si ha la foto perché costa.
Certo, poi costa.
Le foto si trovano di qualsiasi argomento, però sono storie.
Beh, ora su questo argomento qui, no? Cioè, immagino che le nozze dei reali di non so dove costino, ma il ragazzino con in mano una scatolina di muschio mi sembra, no? Oppure che era difficile lì, cosa si poteva fare? Si poteva fare un collage, però non vanno tanto i collage sulle riviste, no? Secondo voi, che siete più comunicativi di me, secondo me i collage sulle riviste non vanno, bisogna proprio trovare la figura giusta, ed è difficile. Cioè, o ti danno la figura insieme all'articolo, oppure...
Potremmo assieme due concetti, visto che a Tokyo, comunque nel Giappone, che è fortemente urbanizzato, vedere un'immagine di Tokyo.
Forse è meglio... Forse solo Tokyo, oppure solo la figura di Giappone, però magari non piaceva, era troppo banale, no? Sembrava un libro di geografia. Cioè, comunque la scelta della figura, proprio perché noi ipotizziamo che la figura, come un titolo, ha questa funzione, può avere questa funzione di attivazione dello schema di interpretazione. Magari non mi dice esattamente tutto, no? Però anche la figura decorativa, se è pertinente, può attivare lo schema di interpretazione. Naturalmente questo schema di attivazione può essere giusto oppure meno, no? Quindi se è solo decorativa e quindi condivide soltanto pochi elementi con il testo, può provocare un'incomprensione, un misunderstanding. Se è solo una cornicetta con i fiorellini intorno alla pagina, ci si immagina che non farà grossi danni, no? Ma tutte le volte che mi dà qualcosa, come qui, no? Mi dice, questa non è una foto soltanto decorativa, mi dice, mi parla di un ambiente orientale, però mi fa anche vedere un ambiente di chiesa, insomma, di come si dice?
Sì, non è un giardino.
io posso pensare, vabbè, sarà un'usanza di una certa religione, non lo so, no? Se leggo con poca attenzione. Molto più forte poi può essere il misunderstanding quando l'informazione è in movimento, perché qui comunque mi viene richiesto di leggere un testo, no? Ma pensate al reportage televisivo oppure all'informazione in cui c'è un testo orale, quindi intanto non torna indietro, con un'informazione visiva che anche se è in movimento, no? Quindi ho due informazioni effimere, no? Sincrone, devo analizzarle entrambe. È più complicato, no? Fare una revisione, controllare aver capito. Allora, questa è la pagina dell'Azienda per i Servizi Sanitari Triestine. Ho cliccato un po' a caso sulle varie pagine. Per esempio, qui ho cliccato, vedete, home page, guida utile, scheda, malattia, trasmissione sessuale, figura. Vabbè, ok. Perché no, no? Mettiamo così. Figurina, giusto per un po' di colore, no?
Cos'è?
È un medico. Quella roba rossa dietro, non so se sono i capelli. Come? Sarà una donna. Certo, insomma.
Vagamente la so.
Però parla di malattia trasmissione sessuale, che non è tanto pertinente, no? Comunque, no, poco spazio sullo schermo, usiamolo meglio, certo, non so, magari non c'era bisogno qui della figura, no? Ma proprio solo di occupare lo spazio in qualche modo. La figura è importante, anche quando è decorativa. Allora, per esempio, qua, no? Questa è la... sono le pagine gialle, tra un poco spariranno, quindi questo tipo di considerazione rispetto alle pagine gialle non sarà più interessante. Ma per il momento, perché ho visto che negli ultimi anni sono sempre più scarne, avete visto come stanno scomparendo, no? Allora, devo cercare un idraulico, perché ho dei tubi che si sono rotti. Il giorno di Pasqua dopo gli amici, le pagine gialle sono la seconda fonte per cercare le informazioni. Qui, chi scelgo? Allora, il mio sospetto è che uno sceglie SOS idraulico. Non va qui, no, a scegliere uno di questi, eh? Sceglie questo perché è accattivante, più grande, c'è il disegno. Ecco, è quanto viene ad esempio stabilito in questa ricerca di Risto, che studia le pagine gialle per cercare, il compito che lui propone è quello di cercare un dentista, a dire la verità, no? Piuttosto io ho cercato ho cercato l'idraulico perché aveva più foto, per l'appunto le pagine gialle, insomma, di qua. Quindi, pagine gialle servono a trarre nuovi clienti, sono la seconda fonte durante la scelta di un dentista, in questo caso la prima sono gli amici. Allora, intervistano 1000 soggetti di tutte le età a proposito delle pubblicità nelle pagine gialle di Helsinki. Viene chiesto, a proposito di queste pubblicità che vengono mostrate, qual è la pubblicità più attraente, quale li ha attirati di più, quale invece no, perché, e trovano che, propongono che le caratteristiche analizzate siano queste: la grandezza, il fatto che ci sia una cornice, una figura, un logo, un titolo, i colori, la lista dei nomi dei dentisti, anche cioè di tutte le persone che lavorano, dei servizi, e poi la densità. I più attraenti sono risultati avere queste caratteristiche, grandi innanzitutto, quindi se uno vuole mettere pubblicità sulle pagine gialle, se vuole essere notato deve pagare e fare una pubblicità grande con un testo poco denso, quindi questa è una caratteristica che secondo me accomuna un po' tutti questi strumenti e queste infografiche. Il testo deve essere poco denso, chiaro, ci deve essere un titolo, la lista dei servizi, questo può essere più specifico della pubblicità, diciamo, figure e un logo. I 5 meno attraenti sono piccoli, noiosi e poco chiari. Noioso, quindi senza figure, no? Perché poi uno non lo sa neanche dire perché, no? Mi piace. Oltre a avere questa funzione, quindi torno indietro, no? Ecco, SOS idraulico secondo me ha tutte queste caratteristiche, invece qui Mario, l'idraulico di famiglia, non ce l'ha, no? Non ha figure, non ha, è tutto fitto, non specifica i servizi, cosa fa. Anche, no? Poi diciamo questa è una figura decorativa, sto cercando un idraulico, ma dà anche così questa impressione di velocità, no? Di prontezza nella risposta, che invece per esempio l'idraulica Sergio, pur essendo così, non ha, no? Tanto, ecco, mi sembra che l'idraulico Sergio sia più lento, non è detto che scatti subito a riparare le cose che devo, no? Quindi Sergio, no, lo conosce.
Non sembra che si chiami Sergio, perché sa tanto chiamarsi.
C'è un idraulico, l'ho visto così in pubblicità appiccicato in giro, quindi è uno che ci viene anche, no? Però potrebbe anche essere, beh, però Sergio, ho visto uno ha tanta esperienza, no? Comunque, ecco, cioè, poi noi li guardiamo queste figure come se avessero, no? Così, portano con sé dei significati, ecco.
Non ho trovato idraulico.
Anche, è vero, però ma qui, perché qui c'era varie pagine, no? Non fotocopiato una sola, ma sì, è vero, l'idraulico Aldo anche l'ho visto con degli sticker.
Sì, gli adesivi sono dappertutto, ma a questa particolarità del furgone c'è un adesivo attaccato sulla portiera dove sta seduto l'autista, dove c'è un sanitario.
Non ci ho fatto caso.
Non ho idea, però è geniale perché lo conoscono tutti.
Ci guarderemo intorno. Allora, può darsi che l'abbia vista e che mi sia però poi dimenticata. Avevo visto gli sticker, ho detto, oh, guarda, vedi, allora. Quelli l'ho visti, ma il furgone ora no, non ce l'ho
più.
Quindi figura decorativa come modo per attirare l'attenzione, no? Guardo quello colorato, quello con un testo ben leggibile. Però non solo questo fanno le figure, anche solo decorative. Secondo quest'altra ricerca, Schwartz e Collins, la figura determina il modo in cui io leggo un testo e scelgo le informazioni. Cioè, in questa ricerca di Schwartz e Collins vengono letti dei testi su informazioni di un testo argomentativo sull'educazione sessuale. E alla lettura del testo viene anteposta la presentazione di una figura che nelle loro intenzioni, diciamo, è di tipo così più provocatorio o romantico, oppure così accademica, informativa, no? Più neutra. quindi fanno vedere la foto, può essere più o meno provocatoria, romantica o semplicemente informativa, poi gli leggono il testo e poi chiedono di scrivere un saggio sull'argomento. Allora il risultato che, e questo conferma anche altre ricerche, la figura ha stimolato una certa interpretazione, una certa selezione delle informazioni, cioè leggo un testo, lo riespongo, non riespongo tutto, no? E nel contempo aggiungo anche cose che magari sapevo già da prima, no? Espongo il mio punto di vista. Se mi danno da vedere una figura, come in questa ricerca, seleziono una riesposizione, costruisco una riesposizione che si adatta alla figura che ho ricevuto. In questo testo sull'educazione sessuale hanno trovato che chi leggeva con la figura di tipo provocatorio, no, metteva dentro delle informazioni diverse rispetto a chi invece riceveva le altre figure, no? In termini di responsabilità, di responsabilizzazione, no? Del prendersi cura della contraccezione, no? Ecco, quelli che ricevevano le diverse figure davano un diverso peso a questi aspetti. E nello stesso tempo ci torna, no? Questo suggerimento, cioè che è la figura che dà uno schema e che poi lo schema filtra ciò che troviamo nel testo che leggiamo. Perché ci sono ricerche che hanno studiato, per esempio, la funzione del titolo o la richiesta dell'assumere un particolare punto di vista. Vecchie ricerche, testo su un imbianchino austriaco, ecco, e a seconda del titolo vengono ricordate informazioni diverse, no? Rispetto a ciò che si è sentito. Oppure leggi questo testo come se tu fossi un ladro, leggi questo testo come se tu fossi uno che affitta camere, ci si ricorda aspetti diversi della casa che si vuole poi descrivere, no? Quindi noi riusciamo più o meno consciamente a scegliere un punto di vista attraverso il quale riesporre le informazioni che ascoltiamo, che udiamo. E questa funzione può essere svolta da tante cose, appunto dai titoli, dalle figure, no? Allora anche attraverso la scelta di una figura opportuna, no, posso far ricordare, posso far concentrare su certi aspetti. Non è, insomma, un elemento neutro. Questo è importante anche perché voi sapete che noi non leggiamo proprio tutto, no? Non siamo dei lettori tanto attenti.